Bene, velocemente non starò a sottolineare che il virus dell'epatite C ha un doppio tropismo, perché già è stato detto da Cyril ampiamente, quindi solo a sottolineare che le manifestazioni dell'infezione riflettono questo tropismo duplice. Da un lato, dal lato epatico, si manifestano con ovviamente l'epatite cronica che evolve in cirrosi fino all'epatocarcinoma. Sul versante linfatico sono soprattutto rappresentate da disordini a carattere autoimmune e linfoproliferativo che in una minoranza dei pazienti possono arrivare fino alla franca malignità ematologica. Si parla per l'HCV infatti di malattia da HCV intesa come disordine sistemico che coinvolge più organi ed apparati. Sicuramente le manifestazioni più caratteristiche sono quelle a livello del fegato, ovviamente, e anche la creoglobulinemia mista. In questa lista, stilata qualche anno fa dall'AISF, delle manifestazioni dell'infezione HCV, si può vedere come in senso antiorario, per importanza, per quantità di dati forniti, ci sono, per esempio, i linfomi non Hodgkin, fino ad arrivare alle osservazioni aneddotiche, di cui serve ancora conferma. Dicevamo la creoglobulinemia mista come il disordine extraepatico più frequentemente associato all'infezione HCV. Si tratta di un disordine a cellule B caratterizzato dalla presenza delle creoglobuline, che sono degli immunocomplessi con la caratteristica di precipitare a bassa temperatura, formati da una IgM che nel tipo secondo è monoclonale, mentre è policlonale nel tipo terzo, che avendo attività di fattore reumatoide lega delle immunoglobuline G. E nella creoglobulinemia si osserva un'espansione monooligo clonale delle cellule B, e le manifestazioni cliniche della creoglobulinemia sono essenzialmente dovute alla deposizione degli immunocomplessi a livello dei piccoli vasi, originando vasculite che si manifesta poi in vari organi ed apparati. L'associazione con l'HCV ormai è ben nota, è strettissima, si parla nelle nostre regioni di oltre il 90%, è difficile trovare delle crio non HCV positive. È un disordine a carattere essenzialmente benigno, ma che però in una porzione dei pazienti può evolvere in una franca malignità ematologica, generalmente un linfoma non Hodgkin a cellule B. Il nesso patogenetico, la stretta relazione fra virus e crio è dimostrata anche da sempre maggiori dati che mostrano come l'eradicazione dell'infezione virale generalmente corrisponda con la risoluzione della sindrome creoglobulinemica. Tant'è che l'ALCRI, l'Associazione per la lotta contro la creoglobulinemia, nelle linee guida appena pubblicate, suggerisce e indica come prima opzione terapeutica appunto un trattamento antivirale. Anche la nostra esperienza, infatti, conferma questi dati, in quanto analizzando una casistica abbastanza ampia di pazienti con sindrome creoglobulinemica trattati con la terapia antivirale, si vedeva che nei casi in cui si otteneva una risposta virologica sostenuta, si aveva in circa il 60% dei pazienti una completa scomparsa della sindrome creoglobulinemica, sia dal punto di vista clinico che biomorale. Nei restanti pazienti, i sintomi erano molto ridotti, sono qui elencati in questo istogramma, generalmente erano caratterizzati questi pazienti da alti livelli di fattore reumatoide, da dire che solo in due casi, a fronte della completa eradicazione virale, confermata da un lungo follow-up, si aveva persistenza della sindrome creoglobulinemica. Quindi la relazione si leva il virus, e migliora il disordine linfoproliferativo. Come dicevo all'inizio, l'altro disordine linfoproliferativo associato strettamente all'infezione HCV è il linfoma, nella fattispecie i linfomi non Hodgkin a cellule B. associazione già descritta a metà degli anni 90 e poi successivamente confermata da numerosi studi di associazioni osservazionali ed epidemiologici. È stato infatti stabilito e quantificato il rischio che hanno i pazienti con HCV di sviluppare un linfoma in 2,5 volte rispetto agli HCV negativi. Sono numeri che salgono drammaticamente quando però si prendono in considerazione i pazienti con sindrome crioglobulinemica, quindi come avevo anche un po' anticipato. Anche qui, come per la crio, ci vengono incontro a stabilire un legame patogenetico fra l'infezione virale e questi disordini i dati riguardanti al trattamento. Infatti, i colleghi francesi hanno mostrato nel caso del linfoma splenico come in coincidenza con un abbattimento della viremia, con una perdita dell'HCV RNA, si aveva anche la remissione del linfoma. Linfoma che invece recidivava al momento del relapse virologico in alcuni pazienti. Dati successivamente confermati, da notare che l'analisi più fine, più molecolare, mostrava come in questi pazienti, indipendentemente dalla risposta, si vedeva che rimaneva una monoclonalità. Altri sono i linfomi in cui è stato mostrato che eradicare l'infezione virale, altri istotipi, può portare alla guarigione del corso. Quindi anche qui il legame patogenetico confermato da dati sugli antivirali. Partendo dai dati di associazione, in circa ormai sono quasi due decadi di studi, numerose sono le ipotesi patogenetiche formulate per spiegare come l'HCV induca i disordini linfoproliferativi. È un universo complesso e io ne enuncerò alcune velocemente, visto che siamo in tempi ristretti. Una teoria molto interessante è quella che prevede che la persistente esposizione ad antigeni virali possa indurre un'espansione di cloni bicellulari, teoria avvallata da numerosi dati che mostrano come, specialmente a livello del fegato, l'HCV, antigeni HCV, inducano un'espansione clonale dei linfociti B in pazienti HCV e in maniera molto più frequente in soggetti con disordini linfoproliferativi. Espansione clonale meno rilevabile a livello del midollo o del sangue. Il correlato con la clinica era abbastanza diretto, in quanto è stato mostrato che in presenza di clonalità intraepatiche si aveva una quasi indissociabile associazione con le manifestazioni estrepatiche in questi soggetti. Un flash anche sul fatto che l'analisi dei geni delle immunoglobuline abbia mostrato come sia per il linfoma che per la crioglobulinemia mista potenzialmente antigeni comuni possono sostenere lo sviluppo di queste due patologie, quindi un unico movens che dovrebbe essere rappresentato da antigeni virali. Antigeni virali, fra i più indicati dalla lettura, dalla letteratura, sono la proteina dell'envelope dell'HCV, le 2, e anche la proteina non strutturale 3. Per quanto riguarda le 2 e il suo rapporto con CD81, già ce n'hanno parlato stamani, c'era Sergio Abrignani che ha condotto gli studi che hanno portato alla scoperta di questo legame ed è stato già mostrato come questa interazione portasse a un abbassamento della soglia d'attivazione, un'espansione policlonale e proliferazione dei linfociti B. Un altro dato interessante che riguarda l'interazione CD81 e 2 è quella che mostra come questo evento induca un'aumentata espressione di alcuni enzimi cellulari che possono causare ipermutazione dei geni delle immunoglobuline e anche danni al DNA. Per quanto riguarda invece i fattori solubili, numerose sono le citochine e le chemochine coinvolte nella patogenesi dei disordini linfoproliferativi. Per brevità non mi soffermerò comunque qui ne ho elencate alcune delle più recenti. Comunque la modificazione dei livelli di queste citochine frequente in pazienti con disordini linfoproliferativi. Vado veloce per spendere una parola in più su un membro della famiglia del TNF, il B-cell activating factor, BAF, più semplicemente. Questa è una citochina specifica per le cellule B, porta alla differenziazione, stimola la produzione di anticorpi e aumenta la sopravvivenza in queste cellule. C'è da dire che modificazioni dei livelli di BAF sono già stati associati alla comparsa di disordini autoimmuni in precedenza, quindi una citochina particolarmente interessante. E più o meno contemporaneamente sono usciti vari lavori che mostravano come in soggetti con epatite cronica C, specialmente in quelli con disordini linfoproliferativi HCV correlati, si avessero elevati livelli sierici di questa citochina. I meccanismi che sottendono questa overespressione del BAF non sono ben chiari al momento. Noi abbiamo provato ad esplorare questo tema analizzando un particolare polimorfismo a livello del promotore del gene del BAF. Infatti abbiamo notato che una particolare variante allelica, quella che porta la T, era significativamente più frequente nei soggetti con sindrome crioglobulinemica rispetto agli HCV senza crio. Questa variante allelica era stata precedentemente associata ad un aumento della trascrizione del gene del BAF, che poi risultava in un aumento della proteina, evento confermato anche nei nostri pazienti con crio, che mostravano livelli significativamente più alti della citochina, confermando anche i dati precedenti. Quindi abbiamo portato un piccolo tassello alla comprensione di questo meccanismo. Cenno, diciamo, che bene si intona con il tema di questo corso, la traslazionabilità. Esistono già, e questo studio pubblicato sull'ultimo numero di Lancet mostra che sono sicuri ed efficaci nel lupus degli anticorpi monoclonali anti-BAF. Quindi si può pensare che, esplorando ovviamente l'indagine sul BAF, ma che esiste già un anticorpo monoclonale contro questa molecola, quindi con buone prospettive. Un altro capitolo importante è quello che vede un'azione più diretta del virus tramite, come ci ha spiegato Cyril, la replicazione, l'entrata e la replicazione nelle cellule linfatiche e gli effetti dell'espressione delle proteine virali. In questo lavoro interessante si mostra come l'infezione HCV induca un aumentato tasso di mutazione nelle cellule linfatiche. Gli autori lo imputano all'aumentata espressione, all'aumentata attività di DNA polimerasi poco fedeli che introdurrebbero degli errori. Gli stessi autori successivamente hanno mostrato come l'infezione HCV potesse anche disturbare il processo mitotico, inducendo poliploidizzazione nelle cellule B. Come meccanismo di questi effetti è sempre chiamata in causa la proteina del core HCV, di cui abbiamo già sentito parlare, e qui ho riassunto molto velocemente, anche se non è facile, alcuni degli effetti che sono imputati a questa proteina, quindi estremamente pleiotropici. Però, come sottolineava anche Massimo Levrero, spesso sono dati originati in sistemi in vitro di espressione ectopica e spesso di modelli epatocitari, quindi difficilmente traslabili. Quello che volevo invece mostrare oggi sono tre lavori ottenuti su topi transgenici che sono stranamente concordi, perché quando si parla di core c'è sempre una grande incertezza. Infatti, in questo primo lavoro del 2003 si mostrava che introducendo l'unico transgene CORE in questi animali si aveva una alta frequenza di linfoma. Dato confermato successivamente in un modello un po' più sofisticato che vedeva l'inserzione in questi animali di tutte le proteine strutturali con espressione ristretta al fegato e a cellule linfatiche. Anche in questi animali aumentata incidenza di linfoma, dato che non era parallelato a livello epatico, in quanto l'espressione delle proteine virali non dava una aumentata incidenza di epatocarcinoma, come se l'azione ristretta al core HCV, secondo gli autori, fosse più specifica per le cellule linfatiche. E poi molto recentemente, qualche mese fa, è uscito questo lavoro dove l'intero genoma HCV era stato inserito in questi animali sotto il controllo del promotore del CD19, quindi espressione ristretta alle cellule B, e anche qui si mostrava un'alta incidenza di un istotipo di linfoma precedentemente associato anche all'infezione HCV nell'uomo. E anche qua si tirava in causa il core HCV come potenziale meccanismo. Cito velocemente anche un lavoro effettuato in collaborazione con la professoressa Balzano, dove, caso non sempre frequente, siamo riusciti a mostrare risultati analoghi fra il modello in vitro costituito da cellule linfatiche, linee cellulari linfoblastoidi trasfettate in maniera stabile con il gene del core HCV e in linfociti primari isolati da pazienti con disordini linfoproliferativi. E si vedeva come in entrambi i modelli si aveva una alterazione dell'espressione di alcune isoforme di geni della famiglia di P53, già ne ha parlato Massimo stamani, nella fattispecie della delta NP63, una proteina associata a numerose neoplasie umane, l'alterazione dei livelli di espressione della delta NP63 e anche nel linfoma. Interessanti informazioni sono arrivate anche dall'analisi della frequenza di aberrazioni cromosomiche in soggetti con disordini linfoproliferativi HCV correlati. Questa, la grafica qui ha cambiato completamente, non ero stato così estroso nel scegliere i caratteri. Le maggiori informazioni sono arrivate riguardo la traslocazione 1418 che vede passare il gene BCL2 antiapoptotico sotto il controllo delle regioni regolatrici dei geni delle immunoglobuline. Il risultato è un'aumentata espressione del gene, aumentata proteina e uno sbilanciamento dell'equilibrio BCL2-BAX che induce un'aumentata sopravvivenza nelle cellule traslocate. Abbiamo potuto mostrare come questo evento, la presenza di traslocazione, fosse già significativamente più frequente nei soggetti con infezione HCV rispetto ai controlli, un evento estremamente frequente nei pazienti con crioglobulinemia mista e fenotipicamente si manifestava, appunto, come ho accennato, in un'overespressione di BCL2. Anche qua i dati del trattamento ci vengono in aiuto per confermare il nesso patogenetico fra la presenza del virus e l'espansione di clonale di cellule traslocate. Infatti si vedeva abbiamo notato in vari pazienti come all'abbattimento della viremia corrispondeva alla perdita della determinabilità delle cellule traslocate in circolo, che al momento di un relapse virologico tornavano di nuovo ad espandersi ed a tornare determinabili. Quindi relazione abbiamo visto stretta fra espansione clonale di cellule B traslocate e presenza del virus. Questi risultati sono stati successivamente confermati in un altro modello, il modello dell'infezione occulta o dell'infezione linfatica isolata, Infatti abbiamo, partendo da soggetti HCV positivi trattati con terapia standard ormai, interferonribavirina, che ottenevano una risposta virologica sostenuta, si vedeva che in questi soggetti, che anche con un follow-up durato vari anni, quindi che questi soggetti, una parte, la maggior parte per fortuna, avevano eradicato l'infezione da tutti i compartimenti analizzati, fegato, cellule mononucleate e siero, mentre una minoranza, prevalentemente pazienti con sindrome crioglobulinemica, mostravano una permanenza dell'infezione solamente a livello delle cellule linfatiche, quindi negativo il fegato e il siero, e un'espansione dei, quando presenti dei cloni traslocati, e un mantenimento, una persistenza della sindrome crioglobulinemica. Quindi, si associavano tre eventi: la presenza del virus, l'espansione clonale di cellule traslocate e la persistenza della sintomatologia, la persistenza della sindrome crioglobulinemica. C'è da dire che il fatto che a fronte di una completa eradicazione virale non si avesse una corrispondenza e risoluzione, una corrispondente risoluzione della sindrome crioglobulinemica in alcuni pazienti, ci può far pensare che esistano dei punti di non ritorno nell'evoluzione dei disordini linfoproliferativi HCV correlati, e che se spinti troppo in là, anche togliendo il fattore eziologico, si rischia di non poter revertire questa evoluzione. Quindi da qui il suggerimento a sbarazzarsi il prima possibile del virus in questi pazienti. L'ultima diapositiva, che cerca di compendiare un po' tutti questi dati in maniera anche difficile come lavoro, vede il percorso che porta, che dell'evoluzione dei disordini linfoproliferativi verso la malignità, come un percorso multistep in cui ci sono delle tappe importanti, come per esempio l'espansione del compartimento B linfocitario. Le cause le ho provate a elencarle prima, quindi espansione dei linfociti B, che si può ipotizzare in soggetti con una particolare predisposizione genetica o associate ad eventi che aumentino la sopravvivenza delle cellule B. Quindi queste cellule possono progredire e subire ulteriori danni genetici fino a completare la loro trasformazione neoplastica. Grazie per l'attenzione.